Robert Suo, una delle prime vittime di questo clima, che è Giampaolo Pansa, che ne parla regolarmente sul Libero, sul Riformista, eccetera. Si è cominciato con i suoi libri degli ultimi anni ad avere episodi violenti, presentazioni impedite, blitz fisici, eccetera. C'è anche chi teorizza questo. Io, guarda, nelle ultime due notti che avevo poca voglia di dormire, tra mal di testa e incazzature varie, sono andato a cercare un po' di materiali, ma c'è da rimanere allibiti. Allora, inizio di settembre, Dell'Utri a Como gli si impedisce di presentare un libro, immediatamente dopo Di Pietro dichiara: bene, dovrebbero zittirlo in tutte le piazze. Ora, ti può essere simpatica o antipatica qualunque persona, Di Pietro o Dell'Utri, ma teorizzare che uno gli deve essere impedito in tutte le piazze mi pare una prospettiva pericolosa. Giorni successivi si impedisce a Schifani di prendere la parola alla Festa dell'Unità a Genova e Grillo dice: è solo l'inizio, mandino Maroni coi blindati, si devono blindare, eccetera. Giorni successivi viene tirato in testa il fumo, quasi addosso, poteva andargli in testa il fumogeno a Bonanni, la signorina che gliel'ha tirato dice: boh, insomma, non ci staremo certo a preoccupare per la giacca di Bonanni, e così via. Ogni giorno ce n'è una. Io dico,
senti Daniele, ovviamente qui c'è una polemica politica in corso, è evidente, insomma, che poi ci sono delle strumentalizzazioni, ognuno le sue, per carità, però ecco quello che mi colpisce. Io l'ho detto ieri dicendo quello che penso, e ho detto da uomo né di sinistra né di destra né di centro, e allora quando dici questo sei un uomo di destra di solito.
Certo,
vabbè, comunque io ho detto, la mia impressione è, e su questo mi sono scontrato anche con il mio amico fraterno Boris Sollazzo, che è qui accanto a me quest'oggi, la mia impressione è che tolte delle frange, diciamo, appartenenti all'estrema destra, che utilizzano ancora, ma a mio avviso sono delle minoranze, diciamo così, all'interno di un panorama politico molto ampio, la violenza nei confronti di determinate categorie di persone, come omosessuali, come extracomunitari, eccetera eccetera, perché ovviamente la prima cosa che ho detto quando ho parlato di violenza ideologica appartenente a una certa sinistra mi è stata ricordata questa dell'estrema destra. Però ho detto, a livello politico la mia impressione è che crollate le ideologie, crollato il muro di Berlino, sempre più lontani i testi critici di riferimento, si è rimasta più a sinistra che a destra, questa è un po' la mia impressione, un apparato ideologico in cui ancora ci sono degli steccati molto forti, cioè il nemico non può parlare, certe cose non si possono dire, cioè lo vedo anche io in radio, a volte quando dico delle cose mi si scrive in messaggi, sms, questa cosa qui non la puoi dire, ma come? Cioè una vera e propria contrapposizione assolutamente antidialogica, cioè che invece dovrebbe essere, soprattutto a sinistra, un arricchimento importante. Ecco, questa è la mia impressione, immagino che tu sia d'accordo.
Io sono d'accordo e aggiungo due o tre cose che sono diverse fra loro, però vanno considerate come parte del mosaico in cui tutti stiamo dentro. Numero uno, da parte di alcuni cosiddetti intellettuali, pensatori, cosiddetta classe dirigente culturale, giornalisti, metra pensée o metra qualche altra cosa che non starò a dire, se no divento greve, c'è comunque una pretesa di superiorità culturale ed etica. Quindi se io sto da una certa parte vuol dire che ho dei valori, e invece tu dall'altra parte non hai dei valori, hai solo dei disvalori, no? Quando si comincia a porre la cosa in questi termini di mia superiorità morale e culturale nei confronti di qualcuno, già ci si incammina su una strada pericolosa. Uno. Due, gruppi, lo dico anche se sono lontani da me, ma lo dico nel loro stesso interesse, che scherzano col fuoco. quando Beppe Grillo teorizza la presenza fisica, e altri gruppi, Viola eccetera, teorizzano la presenza fisica alle manifestazioni altrui. Oh, io sono uno americano, sono del free speech, sono della libertà di manifestazione, so bene che non puoi mai impedire la libertà di manifestazione eccetera, ma in termini di scelta politica, se tu scegli di andare fisicamente dove c'è un evento altro, ostile eccetera, sai che scherzi col fuoco, sai che l'incidente può capitare, sai che un errore può capitare, siamo su un crinale sottile. Terza cosa, c'è un gruppo, piccolo numericamente, secondo me siamo allo 0, della società italiana, ma che usa internet, altri mezzi di comunicazione invece tradizionali, con la logica dell'arma da puntare, in qualche caso giovandosi dell'anonimato, che per i gliacchi è sempre una buona protezione. Anche qui io, da liberale, libertario, americano, del free speech, degli emendamenti alla Costituzione, io sono contro ogni censura, ma sono però favorevole alla responsabilità. Tu dici e scrivi quello che ti pare, io non ti censuro, ci mancherebbe altro, però dopo te ne assumi la responsabilità col tuo nome e cognome. Questi elementi, superiorità morale, ricerca della, io non dico dello scontro, ma comunque della prossimità fisica in situazioni delicate, 3, uso della rete e di altri mezzi con l'anonimato per insultare, per colpire, queste tre cose insieme poi, come diceva la vecchia pubblicità di non so quale brand, tutto questo crea un'atmosfera.
Daniele, sono Boris, al di là del fatto che siamo tutti d'accordo su che quello che è successo a te, ma anche quello che è successo ad altri, hai elencato varie situazioni molto gravi, e devo dire, anche se magari ho ho visioni molto diverse sia da te che in parte anche da Emilio, ammetto che c'è una superiorità, ne parlavo proprio ieri con lui, morale soprattutto nella tolleranza con cui si prendono determinate dichiarazioni, cioè senza dubbio se da sinistra arrivano certe dichiarazioni verbalmente violente, sono contro un'altra parte, sono più accettate che il contrario. Detto questo, vogliamo cercare di insomma allontanarci da quello che è successo, che insomma è comunque grave, e cercare di capire, magari di fare un'analisi più attenta. Cioè, io ho l'impressione che dalla violenza di cui parlavamo prima con Emilio, appunto della violenza di un'estrema destra che può prendersela con determinate categorie sociali, ha una violenza dell'estrema sinistra che se la prende con te, che se la prende con Belpietro, che se la prende con Panza, ci sia una matrice comune, che è la matrice della contrapposizione violenta verbalmente e politicamente che si è venuta a creare negli ultimi 20 anni. E in questo forse c'è anche una piccola o grande responsabilità da parte della politica che c'è stata negli ultimi 20 anni, e parlo di tutta la politica. Non so tu cosa pensi di questa analisi.
Io sono totalmente d'accordo su questo, chi è senza peccato scagli la prima pietra da questo punto di vista, quindi prendo anche la mia parte di autocritica, non c'è dubbio da questo punto di vista, però, anzi senza però, in più però va detto che c'è un fattore che riguarda una persona che si chiama Berlusconi, e io vorrei qui porre un tema. È, ci mancherebbe altro, legittimo, ultralegittimo, e vorrei vedere che fosse diverso, non avere simpatia per Berlusconi, non stimarlo come politico, non volerlo al governo, sperare che alle prime elezioni possa essere battuto, cioè, ci mancherebbe altro, questo è il diritto oggi di una minoranza di italiani che alle elezioni può risultare ancora minoranza o invece maggioranza, ok? Io dico, si può sostenere quella posizione, cioè una posizione di contrarietà e di disistima di Berlusconi, senza ritenere che sia un gangster, Al Capone, un mascalzone, un farabutto, un corruttore, cioè si può, questo ovviamente non è un problema giuridico, è un problema politico, si può scegliere di contrapporsi a qualcuno senza criminalizzarlo moralmente, senza ritenere che sia un mostro. dentro, che se io vado tutte le sere a dire che quello è un mostro, un corruttore, un farabutto, cioè, cito tutte cose che sono state, e poi un Tartaglia che passa si trova,
Di la verità che sei geloso perché non ti hanno tirato un modellino di un Colosseo o qualcosa del genere.
Diciamo non c'avevo questa ambizione.
No, sto scherzando.
Tra l'altro, guarda, faccio io per un attimo demagogia. Ma si dice, e giustamente, ma questi politici con le scorte, ma questi politici con le auto blu, cioè, poi c'è sta qualche politico che non c'ha né scorte né auto blu, che si muove da solo, che cammina con i mezzi pubblici, lo si bastona, e vedo poi su Facebook i gruppi che inneggiano all'aggressore e si felicitano con l'aggressore, anzi si adorano, solo che insomma che proprio il cranio spaccato non c'è stato stavolta, ma sperano che magari la prossima il lavoro possa essere perfezionato.
No, ovviamente prima scherzavo, e quello fa parte proprio di quello che ti dicevo. Dicevo ieri a Emilio che c'è una cosa: se uno appunto se la prende con una categoria sociale a rischio, sicuramente verrà bannato da Facebook. Se la prende con Berlusconi, in questo caso con Capezzone, quasi mai viene bannato da Facebook, proprio perché c'è una simmetria nel trattare questa cosa. Quello che ti volevo dire però è che tu parli di Berlusconi e te lo chiedo anche da giornalista, visto che quando si entra in politica abbastanza a gamba tesa, come ha fatto Berlusconi, ponendo il problema dei comunisti in maniera abbastanza violenta, o poi arrivando nelle campagne elettorali a fare dichiarazioni come dare degli stupidi a chi non lo vota, non c'è il rischio che forse questo, oppure avere anche dei giornalisti, dei direttori di giornali che comunque hanno perlomeno uno stile aggressivo, non c'è il rischio che questo alzi il livello dello scontro, e che poi appunto persone particolarmente stupide come il tuo aggressore non riescano poi a porci un limite a questo scontro? Voglio dire, è un po' lo stesso gioco che si dice riguardo allo stadio e ai giocatori di calcio. Io sono del parere che appunto il giocatore di calcio che dà una testata al suo avversario non è responsabile degli scontri sugli spalti, però certo non aiuta.
Io sono d'accordo su questo, e la metterei così: che ognuno deve prendersi il suo 100% di responsabilità, quindi il 100% di responsabilità del tifoso che fa casino sugli spalti, il 100% di responsabilità del giocatore che dà la testata, senza dire che l'una ha causato l'altra, ma ognuno è responsabile di se stesso. Quindi su questo hai totalmente ragione, chiunque come dire alzi i toni o alzi le statuette o alzi le mani deve prendersi il 100% della sua responsabilità. Dopodiché io ad esempio sono un caso anomalo, io sono uno che sta in politica pur essendo molto giovane, secondo i canoni della politica italiana io sarei un ragazzino, ma sto in politica da 12-13 anni, ho fatto il segretario di un partito, il segretario dei radicali, ho rotto, caso più unico che raro in Italia, dimettendomi da una presidenza di commissione e non ricandidandomi alle elezioni perché non volevo votare le tasse di Visco, quindi eccetera, ho fatto anche campagne elettorali contro Silvio Berlusconi, probabilmente in Inghilterra se ci fosse ancora Tony Blair io starei nel partito di Tony Blair e di una sinistra liberale e riformista. Mi domando, ma qualcuno si pone il problema del fatto che oggi quasi tutti i liberali stanno con Berlusconi, quasi tutti i socialisti stanno con Berlusconi, tantissimi radicali stanno con Berlusconi, tantissima gente, voglio dire, non di destra sta con Berlusconi? Saranno tutti traditori, venduti, comprati, maggiordomi, o forse c'è un tema che riguarda una fetta anche di elettori non di destra, di elettori riformisti, che non si sentono a casa loro quando ci sta Di Pietro, Visco, Travaglio e tutta quella roba lì? Quanto a Berlusconi, io non è che partecipo ai processi di beatificazione, di canonizzazione, sono laico e ho difficoltà con quei processi lì, però pongo un tema che riguarda la storia: ma vi pare possibile che uno entra in politica a 58 anni, fino a 58 anni, 58 anni uno non è un ragazzino, diciamo, no? Fino a 58 anni di fatto non ha problemi con la giustizia, entra in politica, entra nel 59esimo anno di età e da quel momento diventa Al Capone, 90 processi, 5.000 perquisizioni, centinaia di magistrati che si occupano di lui. Questo crea uno uno scarto, uno scatto che poi porta anche il mondo berlusconiano a reagire con parole forti e in qualche caso, ne convengo, fuori misura. Però questo è il tema.
Senti Daniele, qui sono arrivati una marea di sms, erano arrivati già anche ieri, adesso certo ci massacreranno, Boris, preparati perché...
Soprattutto a me.
C'è qualcuno che già ha scritto, povero il maggiordomo di Berlusconi, fate parlare questi venduti, vabbè, insomma, queste cose qua. Senti, le reazioni ieri da parte dei nostri ascoltatori all'episodio che ti ha visto tuo malgrado coinvolto sono state di due tipi. Innanzitutto... tolti coloro che, come diceva Boris giustamente, hanno stigmatizzato l'episodio e hanno parlato di una cosa inaccettabile senza se e senza ma, che pure ci sono stati per fortuna, però insomma qualcuno ha detto ah se lo è meritato, ah sì gli darei pure una pizza, cose di questo genere.
Benissimo, ecco. E questo mi ricorda, ecco vedi, qui parla l'uomo anche di sinistra liberale, questi poveracci manco sanno, questi dovrebbero riascoltare le canzoni di De André, il problema è che allora alla sinistra garantista piaceva De André, adesso gli piace Travaglio, no? C'è stata la mutazione antropologica, per usare le espressioni pasoliniane.
Sì, in questo siamo d'accordo che il gusto è peggiorato? In questo siamo d'accordo che il gusto è peggiorato, devo dire.
Vabbè, guarda, se alcuni rileggessero i testi delle canzoni di De André, penso al Gorilla, eccetera, no? In cui si parla in modo poco affettuoso di certa magistratura, e oggi se non sapessero, se non leggessero scritto sopra De André, chiamerebbero immediatamente l'ANM per protestare, no? Ma questa, vabbè, questa la lasciamo da parte. Dico, ma chi dice questo, e poveraccio non lo sa, usa gli stessi argomenti che nei primi processi di stupro negli anni 70 venivano usati dagli avvocati degli stupratori, per dire no ma è stata lei che c'aveva la minigonna, no ma è stata lei che ha provocato, no ma è stata lei che c'aveva i jeans aderenti, eccetera. Ecco, questa è la logica del rovesciamento.
Sì, infatti ti stavo per dire che un gradino più in alto diciamo rispetto al giudizio di chi semplicemente dice hanno fatto bene, oppure di chi dice come Sara qui sembra la fiera del bla bla bla, non sia mai chiedersi il perché del gesto. Forse le persone sono esasperate da questa classe politica, questo è un altro commento che pure è arrivato spesso. Un gradino più in alto a questo c'è un commento per me altrettanto grottesco, altrettanto folle, però un pochino più argomentato, di chi dice che in maniera forse ancora più pericolosa, che questa violenza sarebbe frutto di un clima di odio verbale. Cioè dice, ma allora la violenza verbale, non so, di giornali come Il Giornale, di giornali come Libero, dove la mettiamo? Poi quel tipo di violenza verbale, quel tipo di clima porta a queste conseguenze, secondo queste persone.
Posso fare una considerazione? Io credo che ci sia una violenza verbale che alimenti quello che dicevamo prima, sia in politica che nei giornali, nel senso che tu hai parlato di jihad mediatica in una tua dichiarazione, sbaglio?
Sì, contro sì, certo, jihad, anche, non c'è dubbio.
Esatto, e ho l'impressione. E ho l'impressione che abbiamo giornali che parto da Repubblica per arrivare a Giornale Libero, che facciano delle fatwa continue contro gli avversari politici. Ora, tornando alla metafora sportiva, spesso e volentieri quando si va allo stadio e si vede gente che picchia altra gente si dice quelli non sono veri tifosi. Io ho l'impressione che non abbia un colore politico la violenza che ha colpito te come la violenza che colpisca gli altri, cioè sono fuori da ogni politico, perché poi se andiamo a vedere la grande maggioranza, il 99% degli italiani non ha per fortuna ancora questo tipo di atteggiamento. Allora io ti chiedo, da giornalista e da politico, prova a fare una cosa insomma che di solito non si fa, se dovessi consigliare sia ai tuoi che agli altri qualcosa da non fare per migliorare il clima politico, morale, umano di questo paese, tu che cosa consiglieresti? Cioè una critica agli avversari, ma anche una critica a chi fa parte della tua stessa coalizione.
Ma diciamo due o tre cose super veloci. Primo, non illudiamoci, non facciamo sbaglierei se lo facessi io, Cappuccetto Rosso oppure Biancaneve, la lotta politica è dura in tutto il mondo. In America si dice se ti dà fastidio il calore esci dalla cucina, no? Cioè la lotta politica ha le sue durezze, ha le sue asprezze e nessuno può fare da questo punto di vista la mammoletta. Però ci sono secondo me due discrimini. Numero uno, il passaggio alla fisicità, cioè alzare un dito fisicamente nei confronti di qualcuno o giustificare chi lo fa, e numero due, la criminalizzazione morale di qualcuno. Questo non è accettabile. Altra cosa, a me non piace il doppiopesismo, cioè la logica per la quale se il mio giornale fa un'inchiesta si chiama inchiesta, se invece è il tuo giornale che fa un'inchiesta si chiama dossieraggio. Se il mio giornale fa un'inchiesta su qualcuno si chiama inchiesta, se il tuo giornale fa un'inchiesta si chiama killeraggio, depistaggio, character assassination, eccetera. Cioè questo è, i due pesi e le due misure non sono tollerabili, non sono serie peraltro.
Vabbè, tra l'altro qui vedi Boris è arrivato subito un messaggio che dice: che tristezza, dal fedele Emilio Pappagallo è ricominciata la campagna elettorale, io cambio, dice Fix.
Va bene, no, non voglio farvi perdere neanche uno di questi preziosi ascoltatori.
No, ma scusa se insisto, però, e invece dalla parte appunto della destra, del Popolo della Libertà, tu che cosa consiglieresti? Cioè individui degli errori che
io
posso...
questo, quando uno è al governo deve dedicare il 101% delle sue energie non a cosa fa o dice l'uno o l'altro dell'opposizione, ma il 101% anche a raccontare le cose che sta facendo lui. Secondo me noi dovremmo dedicarci meglio a questo. Oggi l'atmosfera è avvelenata ed è difficile, probabilmente nei primi due anni in cui c'è stato un po' più di respiro dovevamo dedicarci un po' di più ai dossier, spesso ai dossier, voglio dire al buon lavoro, ai temi concreti dell'attività di governo, e come dire rispondere su quelli, dare conto delle cose secondo noi buone fatte e reagire alle critiche sulle cose non buone fatte o a quelle buone non ancora realizzate o fatte male secondo le tesi dell'opposizione.
E da portavoce ogni tanto magari aprendo il giornale libero non alzi gli occhi al cielo e dici beh però potevano risparmiarselo questo titolo oppure...
Grazie, però ragazzi il clima doppiopesista che vi dicevo prima e il tipo di imbarbarimento prodotto da Repubblica e da altri eccetera in tutti questi anni fa sì che uno fa il confronto tra Pagliuzza e Trave.
Io ho l'impressione che purtroppo...
Amici,
sì, grazie Daniele. Dicevo, io ho l'impressione che questa cosa non sia facilmente risolvibile per come si sono messi. Non voglio fare il pessimista, ma insomma non la vedo una situazione purtroppo facilmente risolvibile, né la situazione di contrapposizione che si è creata con una sinistra che è identificata con l'anti-berlusconismo e la destra che è identificata con il berlusconismo, che già la trovo una cosa abbastanza aberrante. Daniele...
che tu abbia torto, ma temo che tu abbia ragione da vendere.
Va bene, ti ringrazio.
Grazie
Daniele, passaci a trovare in studio un giorno di questi e così ci porti anche la tua selezione musicale.
Con piacere.
Va bene, grazie a Daniele Capezzone, portavoce PDL, ma che insomma questa mattina ci ha raccontato, quest'oggi ci ha raccontato degli ultimi accadimenti. Sono io in super ritardo con la pubblicità, mi scuso con i nostri inserzionisti e poi con Boris leggiamo alcuni delle migliaia di SMS che sono arrivati. A fra pochissimo.
Le concessionarie Toyota di Roma ti invitano a scoprire i nuovi colori e i nuovi interni della Toyota IQ. Oggi tua da 89 euro al mese. Auto Royal Company, Autotech, Motor City e 0100 ti aspettano dal 22 al 29 ottobre presso la Galleria Alberto Sordi. Fogli informativi in concessionaria. IQ. I Color.
Venerdì 5 novembre Marlene Kunz in concerto a Roma presentano Beautiful, il loro nuovo progetto con OVB e Gianni Maroccolo all'Alfeus Via del Commercio 36. Un'occasione imperdibile. Per la prima volta insieme Marlene Kunz, OVB e Gianni Maroccolo sullo stesso palco. Apertura ore 20, inizio concerto ore 22. Infoline 06 43 59 8891, 06 57 47 826. Venerdì 5 novembre Beautiful in concerto all'Alfeus in Via del Commercio 36.
Caro Orazio, sentimo me. Oggi mi sento rossa, piadinissima, cicciolissima, insomma frizzantissima, come Brio Blu, la rossa.
Blu leggermente frizzante, rossa frizzantissima, acqua minerale Brio Blu, rossa o blu?
Mi piace tu.
Cerchi il tuo clima ideale? Termoidraulica Agostini trova con te la soluzione giusta, grazie alla consulenza di personale specializzato e a una rete di installatori. Termoidraulica Agostini, comfort ambientale e risparmio energetico. Dai prodotti per la climatizzazione ai pannelli solari. Showroom in via Cariati 48, zona Capannelle. 800 078 078. Climaplanet.com.
Il cibo deve essere buono da mangiare e buono da pensare. E così è a La Creperie, storico bistro-ristorante a Testaccio. Eclettico nell'ambientazione e nel menù, con oltre 150 fra galette, bretoli e crepe, piatti dal Mediterraneo e dal mondo, cucina regionale a pranzo, tutto preparato artigianalmente con cura e passione. La Creperie, dal 1983 a Testaccio, in via Galvani 11. Info lacreperiedifestaccio.it.
Japan Brand ti invita a Rifletti il Giappone, mostra mercato di artigianato di design giapponese. 26 progetti, fusione perfetta tra l'arte tradizionale giapponese e le tendenze più moderne e attuali, per uno stile di vita unico, oltre le tradizioni, il tempo, la distanza. Mostra mercato Rifletti il Giappone, dal 29 ottobre all'11 novembre a Roma, Palazzo Ruspoli, dalle 11 alle 20, ingresso libero, www.japanbrand.net/italian. Japan Brand, creating new traditions.
Halloween, Halloween, è la notte di Halloween. Schiaccia subito tutto il tuo cibo,
farai una brutta fine.
Radio Rock e Circolo degli Artisti presentano domenica 31 ottobre Halloween Party al Circolo degli Artisti via Casilina Vecchia 42. Torna la discoteca di Radio Rock al Circolo degli Artisti, una serata di Halloween imperdibile con il meglio della musica rock in due sale. Sala 1, discoteca rock, indie rock, wave, elettropop con Armandino e DJ Oreste. Sala 2, discoteca Italian Style, Happy 70-80 Cartoon con DJ Chris Cristiano. Ingresso 8 euro in maschera, 10 euro senza maschera. Infoline 06 70 30 5684 oppure 06 43 59 8891. Quindi Halloween Party con Radio Rock domenica 31 ottobre al Circolo degli Artisti via Casilina Vecchia 42.
Halloween, 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 Halloween è la notte di Halloween. Ma se il fantasma che verrà, la tua offerta non vedrà, i brutti sogni che farà
saranno una realtà.
Is mine, please me.